Buongiorno Giovanni, buongiorno a te, ecco ben trovato.
Buongiorno Claudio, grazie.
Allora, senti un po', hai già potuto vedere The Beatles Get Back, questa miniserie televisiva che sta impazzando, come dire...
No, ma ne ho sentito molto parlare.
Certamente.
Ma ne ho sentito talmente parlare che mi ha incuriosito in una... Non vedo l'ora di... stare in poltrona e godermi.
Io sto aspettando invece Respect, che è un film che narra le vicende della cantautrice Aretha Franklin, no? Forse per questioni di gusti, così. Sto aspettando molto questo film, di cui ho già visto il trailer e insomma mi ha molto incuriosito. E quindi insomma avranno capito i nostri ascoltatori che oggi parliamo di musica e, diciamo così, pellicola, per usare un termine generale che definisce il video. E lo facciamo con
due grandi esperti. Il primo è anche un amico di Rete 2 e della RSI, con la quale collabora da lunghi anni firmando documentari di grande prestigio, Roberto Menini Merò. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
E poi il musicologo Roberto Calabretto, per la prima volta con noi, a voi che sapete, buongiorno e ben trovato, un piacere ospitarla nel nostro spazio di attualità musicale.
Buongiorno, grazie a voi.
E partirei proprio con lei nel chiederle questo. Appunto, si diceva che l'incontro tra la musica e il video ha una lunghissima storia, forse la possiamo porre all'inizio del cinema stesso, o quasi, no? E quindi, se è possibile spiegarlo in pochissimo tempo, qual è stata l'evoluzione e come sono cambiati i linguaggi nel corso del tempo, nello specifico proprio tra la relazione tra la musica e il video?
Dunque, come recita un antico motto, in realtà le immagini in movimento non sono mai state silenziose, nel senso che hanno sempre avuto implicitamente ed esplicitamente la necessità di trovare un commento sonoro. Chiaramente, se facciamo un discorso inerente al cinema come grande arte, ovviamente abbiamo la grande età del muto, del cosiddetto cinema silenzioso, dove esistevano delle pratiche performative ad accompagnamento delle immagini,
certo.
Un organo addirittura, c'erano degli organi brevettati appositamente per queste proiezioni, un pianoforte, il più delle volte, presente in sala, e nei film di grande respiro, i cosiddetti colossal, la grande orchestra, dove compositori anche di... primissima serie, componevano delle partiture appositamente per questi film. Il sonoro chiaramente ha rivoluzionato tutto, è cominciata la registrazione, si è cominciata a incidere la musica, quindi le grandi sale, quindi la musica scritta su partitura, anche se la musica per film è sempre in un certo senso un linguaggio un po' aleatorio, e è stata la intramontabile età delle scuole hollywoodiane, a tutte le grandi tradizioni europee, i grandi compositori che spesso si sono confrontati appunto con le immagini in movimento. Adesso siamo in una terza fase, che è la fase un po' delle scritture digitali. Compositori utilizzano le digital library e riescono a fare il lavoro di un'orchestra molte volte, di tante personalità, di tante professionalità differenti, e questo, e su questo anche bisogna molto ragionare, siamo entrati effettivamente in una nuova età dei rapporti proprio con la musica e l'immagine, un'altra era dell'audiovisione. Ecco, sono queste le grandi tre tappe sicuramente che hanno scandito la storia del cinema.
Beh, passiamo a questo punto a Roberto Menini Merò, che insomma tu hai una grande esperienza nella realizzazione, come ci diceva poco fa Giovanni Conti, di video legati alla musica. Innanzitutto ti vorrei chiedere, a che cosa si deve questo proliferare secondo te di documentari sulla musica, sui musicisti? Abbiamo parlato prima appunto di questa docuserie, del film su Aretha Franklin, quello di Bob Dylan, insomma tantissimi altri. Quindi sembra, almeno per la mia percezione, che ci sia un rinnovato interesse verso questo genere di produzioni.
Ma sì, indubbiamente c'è negli ultimi tempi un continuo proliferare, che però bisogna riconoscere c'è sempre stato, almeno da una ventina d'anni a questa parte. Credo che la musica, soprattutto la musica quella destinata un po' al grande pubblico, diciamo, la musica popolare, si è sempre giovata dell'apporto dell'immagine, no? La dice lunga la nascita di MTV, no? della Music Television, che poi ha consentito alla musica di avere ancora più largo respiro. Naturalmente poi lì ci sono delle, come dire, considerazioni da fare sulla qualità, se vogliamo, no? Del sottile connubio musica e immagine, perché insomma Io mi sono sempre dedicato alla musica perché è la mia vera grande passione. Cioè, faccio il regista di professione, produttore regista, ma la mia vera grande passione è proprio quella della musica e ho sempre cercato di raccontare la musica attraverso le immagini. L'ho sempre fatto, credo da 30 anni ormai, e da 20 anni in maniera specifica, proprio grazie al contributo e al sostegno della vostra televisione, che mi ha consentito, sì, davvero, che mi ha consentito, direi, di realizzare un sogno, proprio quello di mettere insieme le due grandi passioni, ripeto, la musica in primis e la possibilità di visualizzarla.
Certo.
Quindi ecco, per riprendere un attimo l'inizio del mio discorso, è che penso che ci sia sempre stato, insomma, no? Questo connubio stretto. Come d'altronde diceva Roberto poc'anzi, anche il film muto, no? Anche il cinema muto si avvaleva dell'apporto musicale. Mi sembra proprio una complicità, ecco, forse è la definizione migliore tra musica e cinema. Io parlerei di complicità continua, quasi imprescindibile.
Ecco, questo è molto interessante, ora lo approfondiamo, ma prima un ascolto.
Roberto Minini, come si concepisce un documentario sulla musica e come si influenzano i due linguaggi, immagine e musica, evidentemente?
Allora, dunque, come si concepisce? Ma io direi inizialmente una cosa. Per me, io parto dal grande rispetto che ho per la musica, mettiamola in questi termini. E proprio la serie di documentari che ho realizzato grazie al vostro sostegno produttivo e creativo, si chiama Talam, Viaggio nella geografia dei suoni. Peraltro poi una serie televisiva, una serie di film che è diventato anche materia di studio universitario, l'ho utilizzato anche nei laboratori di cinema, arte e territorio che tenevo alla IUM di Milano. Quindi insomma un percorso molto, molto importante, molto carico di significati e molto formativo. Sono partito da dove? Dalla necessità, quasi direi, di cercare le origini della musica, raccontandole appunto attraverso l'immagine, perché è il mio linguaggio, insomma, quello di parlare attraverso le immagini. E come dicevo poc'anzi, lo stretto connubio, la complicità fra l'immagine e il suono è stato un po' il motore della mia ricerca, no? È il punto di partenza, ecco, da sempre io porto avanti parallelamente e in maniera indissolubile questi due grandi linguaggi che sono artistici ed emotivi per quanto mi riguarda, e la ricerca parte da lì, cioè dalla necessità
Certo.
Di trovare appunto un significato, un percorso che possa far interagire questi due formidabili mondi espressivi.
Ecco Roberto, tu hai sperimentato nella tua carriera diversi modi di coniugare la musica alle immagini. Vorrei ricordare il tuo ultimo, si fa per dire, grande lavoro, quello su Luchino Visconti, e la musica nel quale anche Roberto Calabretto ha avuto un ruolo determinante.
Ecco, vorrei anche chiedere una cosa. Sì.
No, abbiamo interrotto Minini.
Chiedo scusa.
No, parlavo del fondamentale apporto di Roberto Calabretto, assolutamente, lui grande studioso, grande conoscitore della musica nel cinema, e ha fatto appunto studi approfonditi proprio su Visconti. Fra l'altro adesso, piccola anticipazione, stiamo lavorando su un altro nuovo progetto, che è la musica nel cinema di Pasolini, quindi questo mi auguro che possa essere anche l'inizio di una serie proprio dedicata a questo argomento.
Ce lo auguriamo anche noi.
Naturalmente, insomma, quando noi mettiamo insieme la musica e l'apporto, diciamo, visivo, no? L'apporto del video, chiaramente, insomma, i due linguaggi si influenzano inevitabilmente, no? Però quello che voglio chiedere, per esempio, a Roberto Calabretto, quanto può soffrire invece l'aspetto immaginativo? Ovvero, quando io ascolto una traccia audio, ascolto una musica senza supporto video, appunto, ho tutta una sfera immaginativa che mi riporta anche a così un immaginario visivo oltre che sonoro, che chiaramente il video poi uccide, no? Quindi in che modo i due linguaggi si possono influenzare, quando positivamente, quando negativamente?
Questo è un problema enorme. Personalmente, quando determinato repertorio lo si vede all'interno di una proiezione, all'interno di un film, le immagini esercitano un potere fortissimo, e quindi dei repertori che sono stati indelebilmente associati a film chiaramente di qualità, film molto belli, ebbene il peso dell'immagine si fa molto sentire, a mio avviso esercita una carica proprio attrattiva enorme. E dunque, quando la musica dialoga con le immagini, è come dire, possono scaturire 3.000 possibilità. È come dire, un film può essere rovinato dalla cattiva musica, nel senso che un commento sonoro sbagliato, un commento sonoro che non riesce ad afferrare la dialettica delle immagini, non riesce a dialogare con il montaggio delle stesse, non riesce a inserirsi all'interno anche della stessa trama, proprio delle immagini stesse, del racconto, ovviamente rovina il film. Così come molte volte, ricordo sempre quella bellissima affermazione di Ennio Morricone, molte volte la musica è chiamata quasi in ausilio ad una pellicola cinematografica che è nata male, e riesce a trovare dei momenti, a far risuscitare dei momenti che le immagini non riuscirebbero appunto a reggere, e quindi ad impressionare il pubblico. Io penso che un corretto rapporto fra la musica e le immagini si instauri quando musica e immagini riescono effettivamente a dialogare su un terreno comune, no? La complicità di cui si parlava prima. Quando la musica riesce a inserirsi correttamente nel montaggio appunto delle immagini, quando la musica riesce a trovare una strumentazione che si rispecchi nelle gradazioni della pellicola, nei colori, quando il racconto si trovi riflesso nell'articolazione del racconto musicale. La teoria dell'audiovisione appunto implica questo, un patto appunto fra le due, cosiddetto patto audiovisivo, da cui poi possa scaturire il valore aggiunto. Perché molto bella quella affermazione di Kurosawa, che nel momento in cui dice io entro in post-produzione e metto la musica, sono terrorizzato per quello che può accadere. Certo. Una volta che la musica viene applicata alle immagini, ne nasce un'alchimia che è del tutto imprevedibile. E questo però è anche il grande fascino che la musica appunto esercita appunto in un contesto cinematografico. Pasolini, visto che è stato citato prima da Roberto, da questo punto di vista io penso sia magistrale, no? Certe sequenze del suo cinema noi le associamo direttamente a Bach per quell'uso così originale, così singolare che è riuscito a fare, ma quelle scene in accattone private del commento sonoro di Bach sono delle scene completamente diverse.
Certo.
Perché Bach le proietta in una dimensione che è metafisica, direi, che va al di là della lotta, del sudore, del fango, della polvere, delle periferie romane. Ecco, queste sono quelle
Certo.
alchimie che registi illuminati come lui sono riusciti a fare.
Ricordo per esempio la bellissima sigla di Uccellacci Uccellini, no? Quella canzone di Domenico Modugno che canta i titoli di testa, in sostanza, no? Quindi anche bellissime sperimentazioni.
Quello è stato un altro colpo di genio con la musica di Ennio Morricone, che funziona
Sì.
benissimo, perché proprio ritrova quelle tipiche sonorità, quella ricerca nella strumentazione che Morricone appunto sapeva fare. E la voce di Domenico Modugno, che proprio canta i titoli di testa,
Sì.
è stata una trovata originalissima, originalissima, che è rimasta nell'immaginario di tutti e nella storia del cinema, oserei dire.
Assolutamente. Beh, torniamo invece alla musica che, perdona, al video che ritrae la musica. Vediamo una cosa essenzialmente pratica, ovvero quanto può aiutare un musicista la produzione di video del proprio lavoro. Adesso siamo nel mondo di internet, nel mondo di YouTube, dove le due cose sembrano imprescindibili. Quando un musicista si propone, deve proporre un video, non basta più la traccia audio di un suo lavoro. Roberto Minini Merò.
Sì, ma è proprio una questione quasi di mercato, in effetti, oramai quella. Cioè, è
Sì.
difficile, no? Immaginare, è difficile immaginare il lancio, se vogliamo, anche di una musicista che deve così affacciarsi sul mercato senza il supporto visivo. Oggi è veramente difficile, forse direi impossibile, cioè, non è, ma fa proprio parte di una nuova. Come definirla? Insomma, quasi linea editoriale, insomma. Direi che
Certo.
nasce un progetto musicale, sì, e immediatamente, ma proprio un secondo dopo, nasce il progetto visivo, audiovisivo che lo accompagna. Quindi davvero credo che sia proprio quasi una questione di mercato ormai, oltre che di linguaggio, se vogliamo.
Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture of the fingers, great. Okay.
Siamo entrati almeno con l'immaginario nello studio di registrazione per cercare di capire, di sentire e soprattutto di vedere, di immaginarsi i Beatles durante una loro performance. E chiaramente siamo in attesa di vedere questo get back, no?
Beatles che sì, naturalmente, compatibilmente con le esigenze della loro epoca, hanno fatto i conti anche con la dimensione del video. Video che rimane oggi, lo dicevi prima, coniugandosi con YouTube. Un musicologo come Roberto Calabretto, che è praticamente calato nel rapporto tra musica e immagine, è uno dei più grandi esperti. Come vive queste clip che caratterizzano addirittura il palinsesto di emittenti televisive.
Sì, certo, ma io lo vedo come un fatto straordinariamente positivo, che tra l'altro non è solo rapportabile alla musica pop, rock, dove chiaramente questo fatto ha delle punte altissime e di grande interesse, ma penso ad esempio a certe pratiche performative anche nella musica classica. C'è una bellissima frase di Piero Rattalino che diceva che Glenn Gould, il celeberrimo pianista, era un pianista che si doveva non solo ascoltare, ma anche sentire. Nel senso che la gestualità di Glenn Gould, così particolare, così unica, singolare, irraggiungibile, era un tutt'uno con il suo gesto interpretativo, quelle che François de Lalande parla appunto come condotte musicali, no? Cioè gli interpreti hanno anche un corpo che dialogano con la musica. Allora, vedere i filmati di Glenn Gould, che un grande regista, Bruno Mitangeon, ci ha appunto offerto nel corso della propria esistenza, a mio avviso è un fatto molto bello, perché permettono proprio di vedere questo interprete che così presto si era ritirato dai concerti in pubblico, di vederlo appunto in una pratica performativa che gli si confà, e il video può restituirci questo. Io questo penso sia un fatto molto 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 importante, perché il video contribuisce molto a una pratica di divulgazione della musica, anche della musica classica. Il documentario dedicato a un interprete ci fa conoscere tantissime cose, però chiaramente quando il regista è bravo, non fa cose banali, è molto attento, come il regista che ho parlato prima, ad esempio, come dire, ci può addirittura permettere di cogliere un'interpretazione nella sua complessità proprio performativa, che io penso sia un fatto estremamente importante e di grande interesse proprio per il pubblico amante della musica e anche per i musicologi stessi.
Certo. Lei prima ha citato appunto Bruno Mont-Saint-Jean, che è un personaggio che tutti ben conosciamo, abbiamo visto tutti i suoi film musicali, l'abbiamo anche ospitato qui da noi per il lavoro, per esempio, su Francesco Piemontesi, no? E siamo abituati ai suoi tempi estremamente rilassati, lunghi, dilatati, che seguono proprio il corso della musica che lui va a ritrarre. In realtà noi siamo abituati, tornando appunto al discorso del web, invece oggi a una sorta di compressione del tempo, no? Dal videoclip musicale in avanti, questi filmati che addirittura scorrono non solo su YouTube ma sui social network, no? Che quindi devono rispettare le regole degli algoritmi di queste piattaforme, quindi non bisogna superare, che so, il minuto, no? Quindi tutto si comprime in modo direi quasi esagerato, e nello stesso tempo anche la cosiddetta soglia d'accesso si è abbassata spropositatamente. Oggi possiamo fare un video di una buona qualità anche con un telefonino, al di là della qualità stessa poi del prodotto. Questo cosa ha determinato a livello di linguaggio? Roberto Minini Merò.
Sì, ma sì, questo è un discorso molto interessante. Davvero quasi la tecnica, possiamo dire, passa in secondo piano, ma soprattutto perché ecco, prima parlavo di complicità, Roberto Calabretto ha aggiunto patto, no? fra i due linguaggi, ne aggiungerei un terzo, e cioè rispetto. Cioè quando si ha rispetto della musica, o la musica ha rispetto dell'immagine, nasce allora veramente un connubio straordinario, e l'aspetto tecnico passa totalmente in secondo piano, perché davvero si possono fare cose magistrali, sublimi, direi, con pochissimi mezzi tecnici, e si possono fare delle porcherie, consentitemi il termine, con tecnologie avanzate. Ecco, certo. Quindi se c'è rispetto, passione anche, aggiungerei, io credo che allora il matrimonio è veramente sublime. Però è fondamentale raccontare la musica attraverso un'immagine che sia davvero l'espressione di una passione verso quel momento musicale, e viceversa.
Roberto Calabretto, quando invece il video è pensato assieme alla musica come unica forma di espressione?
Beh, anche in questo caso le possibilità sono enormi, nel senso che sempre all'interno di quel patto audiovisivo, quando il regista è molto attento a rispettare i tempi, i respiri, i fraseggi della musica, io penso che ne possa nascere un prodotto che, come dire, ha una duplice potenzialità in sé. Questo è un fatto di grandissima importanza. Non ultimo, non dobbiamo anche dimenticare che molta tradizione operistica, molta drammaturgia proprio del nostro presente, dei compositori anche più illuminati a mio avviso, fanno costantemente riferimento al video come ad un elemento del palcoscenico con cui la drammaturgia operistica si deve confrontare. E da questo reciproco dialogo e scambio ne nasce una drammaturgia completamente nuova, che io penso sia di grandissimo interesse. Penso a Medea di Adriano Guarnieri, per primo, che ebbe la fortuna di vedere al Palafenice di Venezia appunto anni or sono. Ebbene, come dire, c'è una regia sul palcoscenico, c'è una regia sul video, e da questa intersezione e nasce un linguaggio che oggettivamente a me piace tantissimo, ma è sicuramente di grande interesse e in grado proprio di rinnovare anche la tradizione del teatro d'opera. Quindi le potenzialità sono enormi.
Non c'è dubbio, ne abbiamo avuto anche degli esempi recenti legati alle attività scaligere. Roberto Calabretto, così da critico, diciamo, guardando alla cinematografia odierna, magari quella vicino alla nostra lingua e vicino a casa nostra, lo stato di salute rispetto alla musica, lo stato di salute delle immagini rispetto alla musica. Voglio dire, abbiamo parlato prima con Minini del suo lavoro su Visconti e tutto il legame tra Visconti e la musica, finalizzato anche alla stessa ripresa delle immagini. Ecco, oggi com'è la situazione? Vediamo molta produzione cinematografica, non parliamo della qualità dal punto di vista della cinematografia, ma proprio dal punto di vista della musica. Come siamo messi?
Una domanda molto bella anche questa, è molto complicata. E quando parlavo prima dell'avvento appunto delle scritture digitali, ecco, queste chiaramente sono foriere di tantissime possibilità, ma sono anche impliciti tanti pericoli. Tanti pericoli nel senso che un utilizzo scorretto e sommario di queste pratiche può portare ad una standardizzazione oggettivamente della scrittura musicale. E ci sono molti pericoli, c'è questo, c'è purtroppo la fretta con cui si allestiscono i commenti sonori e via dicendo. Ad esempio, che ne so, ultimamente quando vado al cinema a vedere un film o quando vedo una serie TV, stando a casa e via dicendo, noto che oggi ci si rifugia tantissimo nel minimalismo. È stata una grandissima scuola musicale che tanti benefici ha creato al cinema, ma quando si ricorre al minimalismo semplicemente come un sotterfugio, come uno escamotage per poter fare in fretta, per poter appunto trovare delle soluzioni musicali così estemporanee che possano andare bene, e beh, allora questo incomincia molto a rivelarsi come un elemento molto ripetitivo, molto stantio, tutto sommato molto scontato. Però ripeto, coloro che utilizzano invece questi strumenti e sono forti anche di una preparazione, soprattutto di idee musicali, beh, da questo connubio si possono trarre giovamenti. Però, come dire, stiamo molto molto in guardia, perché ci sono dei rischi, dei pericoli molto forti di trovarci di fronte a delle scritture musicali che si basano su delle basi, no? Caricabili, plug-in e via dicendo.
Certo.
E allora sì, il patto audiovisivo, la complicità e tutto quello di cui si diceva saltano.
Vengono meno, saltano, certo. Purtroppo siamo in conclusione, il discorso è assolutamente interessante e avremo modo di certo di tornarci, quindi che dire, grazie ai nostri ospiti.
Grazie, grazie Roberto Minini.
Grazie, veramente grazie a voi.
E grazie Roberto Calabretto.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buon pomeriggio.